Bene, allora iniziamo questa sera il cammino della catechesi proposto quest'anno sul Vangelo di San Giovanni. Ci alziamo in piedi, iniziamo con una preghiera, perché quello che facciamo non è semplicemente una lezione biblica, ma è l'incontro con la parola viva che è Gesù. E questo incontro può avvenire in modo autentico solo in un clima di preghiera invocando lo Spirito Santo. Facciamo il canto Dio si è fatto come noi, che è legato al tempo di Avvento e anche al brano che oggi ascolteremo, il prologo appunto del Vangelo di San Giovanni.
Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi.
O Signore, manda il tuo Santo Spirito perché illumini la nostra mente, riscaldi il nostro cuore, perché come i due discepoli di Emmaus possiamo incontrare il Signore risorto e vivo che ci parla e che ci invita a sederci a tavola con Lui. Fa che questo incontro riscaldi il nostro cuore, la nostra vita e ci aiuti ad essere Suoi testimoni dovunque ci mandi. Per Cristo nostro Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, allora una parola introduttiva sulla catechesi. Abbiamo discusso un po' su che tema scegliere, perché essendo questo anche l'anno della fede, una proposta suggeriva di riprendere il credo, approfondendo i vari aspetti delle espressioni che diciamo nella formula della fede, oppure un'altra proposta suggeriva di leggere qualche documento del Concilio Vaticano II, di cui quest'anno ricorrono i 50 anni, che appunto hanno dato origine a questo anno della fede. Tutte proposte valide, ma ci è sembrato di obbedire al Vescovo, che ha proposto ancora di continuare la catechesi sulla Bibbia. L'anno scorso abbiamo fatto gli Atti degli Apostoli, quest'anno la proposta è il Vangelo di San Giovanni, proprio perché la parola di Dio racchiude in sé i contenuti fondamentali della nostra fede, del credo e ovviamente anche di tutti gli approfondimenti che della fede stessa si fanno, compreso il Concilio Vaticano II. Ci sono poi altre proposte diocesane di approfondimento dei testi del Concilio e anche vicariali di studio, di approfondimento del credo. Quindi non è stata una scelta di ripiego, dire vabbè facciamo il Vangelo di San Giovanni perché è più facile, non è per nulla più semplice, però si fonda appunto su questo amore che dobbiamo avere per la parola di Dio, letta, studiata, approfondita e pregata. E come si svolgerà la catechesi? Abbiamo pensato che delle 20-21 schede che la diocesi ha preparato, chi lo desidera le trova sul sito diocesano diocesidicomo.it, le trova lì e quindi può scaricarle, leggerle integralmente, poi ne faremo anche, come in questo caso, delle copie da mettere in fondo alla Chiesa. Dicevo che abbiamo pensato che è impossibile leggere e approfondire un po' tutte queste schede. La catechesi è proposta due volte al mese, tranne questo mese, perché dalla settimana prossima saremo già nella novena di Natale, e quindi in due appuntamenti non è possibile fare appunto più di tanto. Allora, ogni scheda sarà presentata in due volte, ovviamente ne sceglieremo solo alcune, legate anche al tempo liturgico. Ovviamente, per esempio, nel tempo di Quaresima sceglieremo alcuni dei dialoghi di Gesù legati alla conversione, al cambiamento del cuore, o nel tempo di Pasqua gli episodi pasquali, ricordando che la catechesi inizia adesso che è dicembre e finirà alla fine di novembre, appunto nell'ultima domenica, quella di Cristo Re. Quindi anche settembre, ottobre e novembre avremo la possibilità di continuare a leggere il Vangelo. Per cui il metodo sarà questo: mezz'ora circa di presentazione della scheda, di parte della scheda. Oggi la faremo tutta perché il tema è quello natalizio, quindi merita di essere concluso stasera, altrimenti una parte di presentazione e poi subito la discussione che faremo in due gruppi qui nelle due aule che ci sono sopra la sacrestia alla sinistra della chiesa. Chi ci segue da casa nei gruppi di ascolto è invitato appunto a recepire un po' il messaggio, le linee guida, e poi, spenta la radio, a mettersi subito nel confronto sulle domande, sulle suggestioni che la parola di Dio suscita. In questo modo almeno 7-8 temi significativi del Vangelo di Marco si possono affrontare. Evidentemente chi desidera può leggere utilmente i commenti che ci sono sulle schede e continuare per conto suo o con qualcun altro anche le parti che non facciamo insieme. Bene, allora, detto questo, iniziamo subito. Due parole, due proprio sul Vangelo di San Giovanni, che rispetto agli altri tre, Matteo, Marco e Luca, i cosiddetti sinottici, ha delle caratteristiche particolari. È stato scritto per ultimo, verso la fine del primo secolo. L'autore è sempre identificato in Giovanni, l'apostolo, il discepolo che Gesù amava, come egli stesso lo definisce in questo racconto evangelico, e presenta molte parti simili nella struttura a quello degli altri tre Vangeli. La predicazione di Giovanni Battista, la chiamata dei discepoli, i miracoli che il Vangelo di Giovanni chiama segni, poi l'insegnamento autorevole di Gesù e poi soprattutto la condanna a morte di Gesù e la sua risurrezione con le apparizioni ai discepoli. Questo schema è comune anche agli altri tre Vangeli. Certo che non ci vuole molto, leggendo questo racconto, a comprendere anche le novità che porta il Vangelo di San Giovanni. Anzitutto il periodo della vita pubblica di Gesù è ampliato nell'arco di 2 anni. Ci sono molti spostamenti di Gesù che dalla Galilea scende a Gerusalemme, poi torna ancora in Galilea, poi ritorna a Gerusalemme, mentre leggendo gli altri Vangeli sembrerebbe che Gesù si è spostato una sola volta a Gerusalemme. Ci sono racconti di miracoli diversi rispetto a quelli che gli altri Vangeli riportano, e poi l'insegnamento di Gesù. Ci sono nel racconto di Giovanni dei discorsi molto profondi, anche potremmo dire, un po' difficili qualche volta da comprendere. C'è una dialettica continua di confronto tra Gesù e i discepoli e le altre persone. Il Vangelo di Giovanni si presenta un po' come un grande tribunale nel quale si è chiamati a scegliere, a decidere da che parte stare, o di qui o di là, luce o tenebre, o con Gesù o contro Gesù. E, è un Vangelo che si rivolge probabilmente al mondo ellenistico, alla cultura greca, e probabilmente è stato scritto nelle zone della città di Efeso, dove secondo la tradizione si trovava Giovanni, anche con Maria, la madre di Gesù. E certamente non è stato scritto tutto d'un colpo, ma probabilmente, come per gli altri Vangeli, c'è una lenta maturazione. Non è come un autore che oggi si mette al tavolino e scrive un romanzo e ci mette qualche mese, un anno e poi l'ha finito. I racconti del Vangelo hanno dietro una storia molto più ampia e certamente rispondono alle diverse culture. Un conto è il Vangelo di Matteo, scritto nell'ambito giudaico, un conto è quello di San Marco, scritto nell'ambito delle prime comunità di Roma, un conto è quello di Luca per i greci, un conto è quello di San Giovanni per una cultura e un'esperienza di fede che aveva già alle spalle almeno 50-60 anni o più rispetto alla morte e risurrezione di Gesù. Ecco, sarebbe come se gli avvenimenti raccontati a oggi fossero accaduti dopo la Seconda Guerra Mondiale, no? Capite che di tempo ne è passato parecchio e quindi c'è la possibilità anche di dare un giudizio diverso rispetto a quando sono accaduti. Io non dico altro sul Vangelo di San Giovanni, ci sono moltissimi commentari, da molto tecnici, difficili, a quelli più divulgativi. Ci sono sempre molto utili quelli scritti da Don Bruno Maggioni, che insieme alla capacità divulgativa ha certamente una preparazione esegetica, tecnica, diciamo, molto approfondita, e quindi riesce a coniugare la precisione della sua lezione con anche una discreta facilità di lettura dei suoi testi. Quindi chi volesse può trovare nelle librerie molti commenti sul Vangelo e utilmente approfondirlo. Detto questo, un'altra parola solo sulla struttura del Vangelo, che è chiaramente diviso. C'è un prologo, i primi 18 versetti che guarderemo stasera, e poi due grandi parti, i primi 12 capitoli che raccontano appunto quello che Gesù ha fatto, i discepoli, i contrasti, eccetera, e poi dal 13° capitolo, che inizia con l'ultima cena, gli episodi della morte e risurrezione. Capite che è significativo, perché gli episodi di quei pochi giorni, dall'ultima cena appunto fino alle apparizioni del risorto, occupano un numero di capitoli uguale a quello che descrive almeno 2 anni e più della vita di Gesù. Ma è logico, no? Perché la morte e la risurrezione sono il centro vivo che dà senso anche a tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto prima. Per cui due grandi blocchi, diciamo così, e un prologo. Il prologo che analizziamo stasera, analizziamo una parola un po' grossa, daremo solo qualche piccolo spunto, perché solo su questi 18 versetti ci sono decine e decine di studi molto approfonditi e tecnici. Il prologo è un po' come il preludio di una sinfonia, l'ouverture di un'opera. Se qualcuno è appassionato di musica classica o appunto dei pezzi d'opera, sa che il musicista, quando compone un'opera sinfonica grande, estesa, usa dei temi musicali che gli servono per i vari interventi. E nella capacità tecnica di un bravo musicista, poi questi temi vengono riassunti, condensati in poche battute che vengono messe all'inizio, appunto è il preludio, è l'apertura, è banalmente l'antipasto di quello che verrà poi servito abbondantemente. Così è il prologo, un inno che probabilmente serviva come preghiera, in cui sono riassunti e condensati i temi teologici che poi saranno affrontati dall'Evangelista negli altri capitoli. Per cui intuite subito che non è possibile in una sera presentare tutti i temi, vorrebbe dire presentare tutto il Vangelo, no? Ma ovviamente quella di stasera è solo appunto una specie di antipasto per farci venire un po' di appetito spirituale per poter poi gustare la bontà di questo cibo che l'Evangelista, che Dio ci ha preparato. Allora, iniziamo leggendo il brano, lo trovate anche nelle schede all'ultima pagina. È un brano che in questo tempo di Natale ascolteremo almeno un paio di volte nelle messe festive, perché è veramente centrale per spiegarci il mistero a cui ci prepariamo. È per quello anche che abbiamo scelto di farlo adesso, prima che ci sia Natale, perché così quando lo ascolteremo nelle messe, possiamo in qualche modo gustarlo maggiormente. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Ecco, cominciamo a fermarci qui, perché il prologo si può dividere in tre blocchi. Questo, il primo, poi tutta la parte centrale e poi la parte conclusiva dal Verbo fatto carne in poi. Per cui nella scheda troverete anche che è possibile un'interpretazione circolare, una struttura concentrica un po' più complicata. Noi stiamo a questa più semplice, che divide il prologo in tre blocchi in una unità che ovviamente è data dall'interno del testo. Questa prima parte è quella che ci presenta, diciamo così, il contenuto teologico su colui che poi nel racconto successivo sarà presentato. Mai dimenticare che il Vangelo ha un protagonista, Gesù di Nazaret. Chi è Gesù di Nazaret? Qualcuno pensava è stato, perché quando scrivono il Vangelo ovviamente Gesù non era più in circolazione vivente come negli anni della vita pubblica, qualcuno pensava è stato un grande maestro, un sapiente, è stato un uomo coraggioso che ha sfidato l'autorità costituita farisaica, è stato uno che ha prestato attenzione ai poveri, agli ammalati, eccetera, eccetera. I Vangeli, che pure raccontano i gesti, i fatti, le parole di Gesù, vogliono sempre mettere in luce che Gesù è Dio, fatto uomo. Il grande mistero dell'esperienza cristiana è questa: seguaci non di un profeta, ma di un uomo che pretendeva di essere Dio, possiamo dirlo così. Allora si tratta di capire se questa pretesa fosse vera oppure no. E San Giovanni inizia, giusto per fugare ogni dubbio, dicendo che la parola, il verbo, era Dio. Era. Il verbo all'imperfetto esprime continuità, esprime durata. Il verbo al presente indica un'azione che è lì e che si consuma in quel momento. Il verbo al passato, fu, dice qualcosa che è accaduto e si è concluso. Il verbo all'imperfetto invece indica la continuità. Il verbo era Dio e continua ad essere Dio. Chiaro? Non fu Dio, ma era Dio. Esisteva fin dall'inizio ed era presso Dio. Anche qui, nel Vangelo di San Giovanni, la dottrina della Trinità è quanto mai sviluppata. Tra i quattro Vangeli è certamente quello che più di tutti riflette sull'essere stesso di Dio, sul rapporto tra il Padre e il Figlio nello Spirito Santo. E se si legge bene il racconto di San Giovanni, davvero da lì si può attingere la bellezza straordinaria di questa rivelazione del mistero di Dio come mistero di comunione interpersonale, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, mistero mai concluso nel suo approfondimento. La Chiesa ha sempre riflettuto su questo e anche oggi è chiamato a farlo, perché ciò che Dio ha rivelato ed è rivelato una volta per tutte è una miniera che, quando tu scavi, dà sempre gioielli nuovi, no? Pietre preziose per il bene della Chiesa stessa. Dunque, il Verbo eterno che era rivolto verso il Dio, che nel racconto del Vangelo è identificato con il Padre, e si dice che tutta la creazione è stata fatta per mezzo di Lui. Anche stamattina, nell'incontro del clero con il Vescovo ricordava che c'è questa interpretazione errata e fuorviante dell'opera della Redenzione, che in sintesi potrebbe essere rappresentata così, quella fuorviante. Dio ha fatto il mondo buono. L'uomo ha peccato e ha rovinato l'opera di Dio. Quindi, per aggiustare, usiamo questo termine, ciò che era stato rotto, Dio manda suo figlio Gesù nel mondo per aggiustare, appunto. E qualcuno, il Vescovo, ogni tanto ama dire, in questo modo Gesù sarebbe il grande idraulico, quello che è venuto ad aggiustare il tubo che noi avevamo rotto e che aveva allagato tutta la casa. I termini forse sono un po' così, ma credo che facciano capire. In realtà tutto il creato è stato fatto in Cristo e per Cristo. Anche senza il peccato il Figlio si sarebbe fatto uomo, perché Dio vuole stare con gli uomini, perché Dio vuole che l'uomo sia dentro nella sua vita, senza confusione. Dio è il creatore, l'uomo è essere creato, creatura, ma l'amore e la misericordia di Dio si china sull'uomo per portarlo dentro nel suo mistero di amore. E allora tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Senza di Lui nulla di tutto ciò che esiste. Vedete, tutto, nulla. Senza Gesù nulla, con Gesù tutto, col Verbo che poi si è fatto uomo. E ancora questi versetti insistono: in Lui, il Verbo, era la vita, e la vita viene presentata come luce, luce e vita sono termini intercambiabili. La vita di Dio ci porta alla luce e la luce di Dio è la nostra vita. È bello poter pensare a Dio in questi termini, di luce, di vita, non di castigo, di comandi, di giudizio. Tutto in Cristo, il Verbo eterno, nulla senza di Lui, vita e luce per la salvezza degli uomini. E poi si dice che la vita era la luce era la luce splende, le tenebre, ahimè ci sono anche le tenebre, quindi si introduce un tema musicale che ritornerà continuamente nel Vangelo. Vi ricordo solo quando nell'ultima cena Giuda si sente dire da Gesù quello che devi fare, fallo subito, e Giuda esce e San Giovanni annota ed era notte, non solo per dire era già tardi ed era buio, osservazione banale, ma era notte, questa notte delle tenebre che vorrebbero sopraffare la luce, ma non l'hanno vinta, perché la luce comunque non può essere spenta dalle tenebre. Allora, questa prima parte che presenta l'opera della creazione e il mistero eterno della vita di Dio. Voi capite, io faccio solo qualche accenno perché ogni parola, ogni frase meriterebbe un approfondimento molto più lungo, direi, più tecnico anche. Leggiamo la seconda parte dal versetto 6 al versetto 13. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Allora, questa seconda parte è praticamente un riassunto di tutto il Vangelo che leggeremo poi negli altri capitoli, perché si parla di quello che accadrà. Anzitutto la testimonianza di Giovanni, il Vangelo si apre con questo appunto con questo testimone che dice a tutti: ecco l'agnello di Dio, e indica ai suoi discepoli di andare con Gesù, e Gesù li accoglie: venite con me, restate con me, e poi inizia appunto a chiamarli perché lo seguano e siano suoi apostoli. E si dice che Giovanni è un grande testimone e Gesù stesso loderà Giovanni il Battista dicendo che tra i nati di donna non ce n'è uno più grande di lui, proprio perché ha dato testimonianza alla luce, la luce vera che è lui, che è Gesù. Si fa notare che i suoi non lo hanno riconosciuto. Il racconto di San Giovanni mette in luce che i farisei, i giudei, i sacerdoti, quelli che conoscevano la scrittura e avrebbero dovuto capire che Gesù compiva la scrittura, i suoi non lo hanno riconosciuto e non lo hanno accolto. E il Vangelo di San Giovanni è tutta una grande controversia tra Gesù. Intendiamoci, non è che Gesù è venuto per fare il bastian contrario e per suscitare contese. Gesù è venuto per portare la luce, ma le tenebre, abbiamo sentito sopra, non hanno voluto lasciarsi illuminare da Gesù, la luce del mondo. Quindi c'è questo dramma, venne tra i suoi e i suoi non lo hanno accolto, fin dall'inizio, perché Gesù fin dall'inizio non è stato accolto. Sapete che il Vangelo di San Giovanni non parla dell'infanzia di Gesù, è solo San Luca e San Matteo che riportano gli episodi che leggeremo adesso a Natale, ma è chiaro il riferimento appunto a questo rifiuto che piano piano si sviluppa attorno a Gesù. Però c'è anche chi lo accoglie. Il Vangelo riporta l'esperienza di chi, a partire dai discepoli, poi Nicodemo, poi la donna samaritana, poi tanti altri, hanno accolto la sua parola, hanno cambiato la loro vita, hanno creduto nel suo nome vedendo i segni che faceva. È significativo che il primo segno che Gesù fa sarà quello delle nozze di Cana, e questo episodio termina proprio dicendo che i discepoli, visto il segno, videro e credettero in lui. I segni che Gesù fa aiutano e aprono un cammino di fede, appunto. Per cui ci sono le tenebre, c'è chi non accoglie, ma c'è anche chi, accogliendo, viene trasformato. Si dice che quelli che credono in lui, non per il volere della carne e del sangue, cioè non per una decisione umana, ma per grazia di Dio, sono generati da Dio. San Giovanni, certamente, quando scrive il suo Vangelo, ha davanti le eresie della gnosi, cioè chi sosteneva che ci si salva semplicemente conoscendo le cose. Se io so qualcosa, questo è sufficiente. San Giovanni dice che la salvezza non è solo conoscere, la salvezza è partecipare della vita di Dio. Quindi quelli che credono in Gesù lo conoscono e da lui sono trasformati e diventano figli. Allora, questa parte presenta in sintesi il cammino di Gesù nella sua predicazione con chi lo accoglie e con chi lo rifiuta. Terzo blocco di questo capitolo, di questo brano, dal versetto 14. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi: colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Allora, questa terza parte ci porta al centro dell'avvenimento che ha cambiato la storia, cioè Dio che si fa uomo, Dio che si abbassa, che si svuota per entrare nella nostra dimensione. Questo è il mistero del Natale a cui ci stiamo preparando e che non comprenderemo mai fino in fondo, perché solo il pensare che Dio, l'Onnipotente, il Creatore del cielo e della terra, possa farsi veramente uomo come me, come voi, fragile, sottoposto alla caducità della vita e alla morte, beh, se non l'avesse detto e fatto lui, sarebbe veramente una bestemmia, no? Sarebbe un, è un ribaltare le cose, perché noi quando pensiamo a Dio lo pensiamo su e noi giù. Quando pensiamo a Gesù Cristo dobbiamo ribaltare le cose. Dio è venuto giù perché? Perché noi possiamo tornare su. Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Lo abbiamo cantato anche all'inizio di questa catechesi. Allora il Verbo si fa carne. Carne è un termine tecnico nel Vangelo che indica la realtà umana. Non c'è divisione tra anima e corpo, tra spirito e materia. Quando si parla di carne nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, non si intende la parte puramente materiale, ma l'uomo concreto, che appunto è fatto di spirito incarnato, che è fatto di affetti, di amore, di relazione, ma dentro a una storia precisa che inizia il giorno del suo concepimento e che si conclude il giorno della sua morte fisica. Carne, per abitare in mezzo a noi. E notate che San Giovanni usa il noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Quasi a dirci che questa esperienza è un'esperienza comunitaria. Dio entra nella storia per salvare ciascuno individualmente, ma dentro a un cammino di fede di un popolo, come fu la salvezza di Mosè per l'antico popolo dell'Alleanza. È importante ricordarlo questo, la nostra fede. Non è solo la mia fede, io sono chiamato a credere, ad accogliere Gesù, ma dentro a un cammino di un popolo redento che è la Chiesa, il nuovo popolo di Dio. E vedete che qui tornano altri termini che poi il Vangelo approfondirà, appunto come temi musicali che poi avranno uno sviluppo, e c'è soprattutto il termine gloria. Noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del figlio unigenito che viene dal Padre. Il termine gloria lo incontreremo nei discorsi di Gesù durante l'ultima cena, nella Passione, dove Gesù manifesta la sua gloria, ma non nei termini che noi penseremmo umanamente, cioè nel potere, nel dominio, nella vittoria, ma nella croce, che è la sua gloria. Lì viene glorificato il Figlio e il Padre che lo ha mandato. Per cui già si, in questo prologo si indica il cammino che poi nei racconti della Passione sarà in modo speciale sviluppato. Ritorna ancora la testimonianza di Giovanni, che molto chiaramente aveva riconosciuto che colui che veniva dopo di lui in realtà era prima di lui. Vi ricordate questo verbo? Egli era in principio. E anche Giovanni dice, egli era prima di me, esisteva da sempre. E poi ancora l'Evangelista ribadisce che Dio ci dona l'abbondanza della sua grazia, una grazia non col contagocce, diremmo, ma una grazia sovrabbondante. Della sua pienezza noi abbiamo ricevuto grazia su grazia. E c'è subito il confronto con la legge antica di Mosè. Il Vangelo di San Giovanni molte volte presenta Gesù che, parlando coi farisei, con i giudei, non rinnega l'esperienza antica del popolo di Israele che in Mosè ritrovava il suo centro, no? Mosè come colui che in nome di Dio aveva liberato il popolo e aveva donato la legge che per gli ebrei è lo strumento della salvezza. Se osservi la legge ti salvi, sei amico di Dio. E vedete che fin dall'inizio San Giovanni mette le cose in chiaro. La legge è stata data da Mosè e certamente ha avuto un ruolo, ma ora c'è molto di più, perché la grazia e la verità vengono per mezzo di Gesù. Quindi non si rinnega il cammino fatto prima, ma si afferma, guardate, che c'è di più, la pienezza della grazia e della verità. E ancora le ultime frasi che ci dicono che Gesù è il rivelatore del Padre. Anche questo è un tema che ritornerà molte volte, ricordo solo nel colloquio con Filippo, quando Filippo gli dice mostraci il Padre, visto che Gesù ne parlava sempre, e Gesù gli dice ma Filippo, io sono con voi da tanto e non hai ancora capito, chi vede me vede il Padre. Nel volto concreto di Gesù si incontra il volto di Dio misericordia, di Dio che vuole dare pienezza di verità e di grazia. Quindi San Giovanni fin dalle prime righe dice attenzione bene, quando leggete quello che ha fatto Gesù sappiate vedere in trasparenza ciò che fa Dio, perché Gesù è Dio, è il Verbo fatto carne. Non posso fermarmi all'aspetto solo umano. Anche gli altri Vangeli dicono così, chiaramente pensate a San Luca quando nelle parabole Gesù racconta del pastore che cerca la pecora, del padre coi figlio il prodigo, eccetera. Fa così perché nella sua azione, che è misericordiosa, che va a cercare i peccatori, chi lo ascolta, chi lo vede, possa comprendere che Dio agisce così, andando a cercare il peccatore, salvandolo, riconducendolo dentro il suo amore. Allora, il figlio unigenito, che è nel seno del Padre, cioè dentro nella sua vita, lo ha rivelato. Ecco, un tema, ripeto, che come negli altri già accennati, ritornerà continuamente. Bene, allora a questo punto il lavoro di gruppo in cosa consiste? Beh, nel lasciarci un po' interrogare da questo mistero del Verbo che si fa carne, del Natale che fra pochi giorni celebreremo. Quanti Natali abbiamo già celebrato? Ma ogni volta dovrebbe essere un approfondire la bellezza, lo stupore di questo mistero, di un Dio che si fa uomo fino in fondo, che viene come luce nonostante le tenebre non lo vogliono accogliere, anzi lo vogliono proprio spegnere, ma le tenebre non possono spegnere la luce di Gesù. Adesso nel lavoro di gruppo direi che è importante lasciarsi un po' mettere in discussione da questo brano, un po' così diciamo a ruota libera, provare a dire cosa suscita in noi, cosa ci aspettiamo personalmente dalla celebrazione del mistero del Natale, cosa ci sembra bello rimarcare e sottolineare di questo episodio, di questo brano appunto che come un inno introduce alla lettura del Vangelo.